Ma quale buona scuola? Ha vinto il modello Marchionne. Per Andrea Bagni, docente e vice direttore della rivista Ecole, siamo ad una riforma ideologica improntata su logiche neoaziendali. Il governo col suo autoritarismo ha umiliato il mondo della scuola. Le proteste continueranno, Renzi se ne pentirà. Nelle piazze di questi mesi si è difesa la scuola pubblica, che poi significa difendere un modello di democrazia e i principi della nostra Costituzione. Intervista a Andrea Bagni di Giacomo Russo Spena. Manifestazioni, scioperi, blocco degli scrutini, sit-in. Il mondo della scuola in subbuglio oggi a Roma, ancora una volta, mentre a Palazzo Madama il governo Renzi, asserragliato, poneva la fiducia sul provvedimento, senza confronti con le parti sociali. Ci vogliono umiliare, ma hanno fatto male i conti. Andrea Bagni, docente di italiano e storia a Prato e vice direttore della rivista Ecole, è in mobilitazione insieme ai suoi colleghi. Da mesi, e non getta la spugna, da settembre si aspetta nuove proteste contro la buona scuola del Premier. Hanno sottovalutato la reazione di noi insegnanti, siamo feriti nell'orgoglio. Alla fine l'esecutivo ha posto la fiducia, ora il provvedimento tornerà alla Camera, se votato, come si pensa, diventerà legge già i primi di luglio. Le proteste di questi mesi totalmente inascoltate. Un finale già scritto? Beh, lo temevo. È lo stile di Matteo Renzi. Il suo è un governo autoritario, si presenta come la fine della democrazia e delle mediazioni. In questo caso sono stati scavalcati sindacati, associazioni di categoria, studenti e, infine, persino il Parlamento. Mesi di mobilitazione. Tutti i corpi intermedi e i luoghi di dibattito o di discussione sono considerati un intralcio al decisionismo del capo. Ma dietro le logiche sul preside manager e sul merito si cela una profonda ignoranza su cosa realmente sia e come funzioni il mondo della scuola. L'ideologia neoaziendale che vorrebbero imporci è estranea ad un adeguato rilancio del nostro sistema di formazione. Il ministro Giannini, con la sua riforma, è riuscita a ricompattare l'intero mondo della scuola. Non succedeva da anni. Un miracolo, non trova? Bandiere della CISL che sventolano vicino a quelle della CGIL. E poi i sindacati di base, i collettivi studenteschi, i precari, uniti. Da anni non vedevo scene simili. Il governo ha tentato la strada dell'umiliazione per il mondo della scuola, ed esso, ferito nell'orgoglio, si è ricompattato. Dallo sciopero del 5 maggio ha rialzato la testa per amore del proprio lavoro. In noi docenti si è innescato un meccanismo di orgoglio professionale, siamo teste pensanti. La protesta si è tramutata presto in una festa per la scuola pubblica, dove chi vive quotidianamente tale mondo si riprendeva la scena pubblica e quella parola troppo spesso inascoltata dall'alto. Assistiamo ad istituzioni lontane, un rapporto con la società che si palesa soltanto ogni 5 anni nel momento del voto. E nell'era di spoliticizzazione della polis, le mobilitazioni hanno attestato un immenso desiderio di narrarsi, incontrarsi e costruire dal basso un nuovo sistema di qualità. In fondo, la scuola si costituisce di relazioni orizzontali nella società e di partecipazione. Le mobilitazioni continueranno a settembre o una volta che il provvedimento diventerà legge assisteremo ad una sorta di rassegnazione generale. Auspico un autunno caldo, il governo Renzi ha sottovalutato la reazione della scuola al suo provvedimento. Credo che alla lunga si pentirà. Se passa l'idea di istituire un comitato di valutazione della qualità degli insegnanti, già da settembre ci saranno malumori e proteste. Lanceremo una campagna nazionale di sabotaggio dove i docenti non si dichiareranno eleggibili, così i comitati non potranno formarsi. La qualità del lavoro di un insegnante non è quantificabile a mille variabili. Siamo soltanto ad uno strumento punitivo contro il corpo docente. La scuola pubblica è ascolto reciproco e spazi di condivisione, un luogo in cui si costruiscono relazioni e vincoli sociali. Uno dei fulcri del provvedimento è la maggiore autonomia della scuola, dove emerge la figura del presidente manager. Qual è il suo giudizio? È l'aspetto maggiormente criticato. Renzi segue il modello di Marchionne, l'autoritarismo, l'uomo che dall'alto comanda, decide, valuta, senza compromessi e mediazioni. Gli stessi presidi sono dubbiosi, è incredibile. Tale intervento è puramente ideologico, il governo ha un pensiero organizzativo, gestionale e tecnocratico che non si pone la domanda sulla qualità delle relazioni e del sapere che si dovrebbe insegnare. Già di per sé è complesso produrre gerarchie, figuriamoci in un sistema dove non esistono modelli condivisi e riconosciuti. Quali sarebbero i criteri? La valutazione dell'insegnamento deve emergere da quella comunità collettiva e scientifica che vive in una scuola e non può essere fatta da fuori o dall'alto. È una stortura produrre gerarchia dove invece c'è bisogno urgente di cooperazione. Ma lei è contrario proprio al principio di meritocrazia? Non l'avrebbe inserito nel nostro sistema scolastico? Ci sono insegnanti più o meno bravi, è un'ovvietà. Qui vengono messi in discussione le modalità e i criteri. La qualità di un lavoro ha mille variabili. Non esiste uno strumento idoneo per giudicare il merito. Sarebbe propedeutica una sana discussione sulla qualità del sapere che in Italia non c'è mai stata. Nelle piazze di questi mesi si è difesa la scuola pubblica che poi non è altro che difendere un modello di democrazia e i nostri principi costituzionali. Dopo la polemica di questi giorni, i 150.000 precari della scuola verranno assunti così come richiesto dall'Europa. Poco da aggiungere. Solo una parte verrà assunta e in realtà siamo ad un giusto processo di stabilizzazione. Qui parliamo di docenti qualificati che lavorano da anni nel mondo della scuola. E anche in questa partita il governo ha trattato i docenti come merce di scambio. Una volgarità inaudita per chi nella scuola ci vive e lavora. In base ai criteri del governo si verrà chiamati con un incarico triennale, sottoposti ad una valutazione incapace di entrare nel merito del lavoro del docente, della qualità relazionale del suo lavoro, della sua capacità di collaborare e di stare nel tessuto collettivo. Un'umiliazione intollerabile che non accetteremo. 25 giugno 2015. La verità, vi prego, su Renzi, la scuola e l'Italia. Di Anna Angelucci. Insegno, e ho il vizio della lettura e dello studio. Ho anche l'abitudine alla riflessione e all'analisi. E talvolta alla ricostruzione diacronica degli accadimenti. Lo so, nel mondo oggi sono perversioni. Perdite di tempo. Ma consentitemele. Finché non ci sarà un preside sceriffo che mi considererà immeritevole perché mi balocco con i libri invece che so di affinare le mie competenze digitali, fatemi crogiolare un po' nella memoria e nel pensiero. Mi chiedevo, in queste ore convulse che precedono la votazione del DDL scuola in Parlamento, il perché di tanta ostinazione del governo sulla riforma proposta, o meglio, imposta, da Renzi. Un'ostinazione patologica che ha portato il Premier a un corpo a corpo con insegnanti, studenti, sindacati, associazioni, movimenti. Renzi e il suo governo contro migliaia di persone che da un anno sono sulle barricate in difesa della scuola della Costituzione. Un corpo a corpo pagato a caro prezzo sul piano elettorale da tutto il Partito Democratico, prima rottamato e asfaltato dal suo segretario e ora sfiduciato e disprezzato dagli elettori. Ma di questo Renzi sembra curarsi poco. Del resto, da Monti in poi, i governi in Italia sono commissariati, non hanno più reale legittimità politica e sono funzionali alla realizzazione delle riforme imposte da Bruxelles. È lì che Renzi deve portare a casa il risultato, è lì che deve render conto, è per questo che Napolitano lo ha sostituito all'inefficace Letta, troppo titubante per gli eurotecnocrati. L'ostinazione renziana dunque si spiega con un piccolo sforzo di ricostruzione storica. Nella lettera della BCE a Berlusconi del 2011 e pochi mesi dopo in quella della Commissione europea al governo le riforme erano tutte chiaramente e prescrittivamente declinate, compresa quella della scuola. Nuovi sistemi regolatori e fiscali per sostenere la competitività delle imprese e l'efficienza del mercato del lavoro, liberalizzazione dei servizi pubblici e dei servizi professionali, riforma del sistema di contrattazione salariale collettiva con accordi al livello di impresa più rilevanti rispetto ad altri livelli di negoziazione. Revisione delle norme che regolano l'assunzione e il licenziamento dei dipendenti, misure immediate per assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche con economie di scala e tagli di spesa, riforma del sistema pensionistico, riduzione dei costi del pubblico impiego se necessario riducendo gli stipendi, riforma della pubblica amministrazione con l'introduzione sistematica dell'uso di indicatori di performance soprattutto nei sistemi sanitario, giudiziario e dell'istruzione. Il tutto in cambio del massiccio sostegno della BCE nella riduzione dello spread che aveva raggiunto a novembre del 2011 l'insostenibile punta di 575. È così semplice, basta un piccolo sforzo di memoria. A questo servono gli insegnanti. Defenestrato Berlusconi, la riforma delle pensioni fu rapidissimamente portata a casa da Monti con la ministra Fornero che piangeva davanti alle telecamere. Erano, certo, lacrime di coccodrillo, ma comunque espressione di una consapevolezza che pare oggi drammaticamente assente nello sguardo vacuo di Renzi e Giannini, nel volto spento di Padoan, nel ghigno affilato della Boschi. Dei 300 giorni del governo Letta ricordiamo soltanto l'indimenticabile conferenza stampa del Premier che in mondovisione dagli Emirati Arabi, da cui peraltro ritornò col misero obolo di 500 milioni di euro, tuonava contro chi in Italia aveva offeso la Boldrini al grido di «è una barbaria» con la ripetuto tre volte. Mentre in poltrona, sullo sfondo, l'emiro in ciabatte volgeva alla telecamera uno sguardo interrogativo, da sostituire immediatamente, avrà pensato Napolitano, mentre Renzi twittava all'amico e intanto si candidava a fargli le scarpe. Giovane, estroverso, innovatore, a rivista, il perfetto homunculus novus per portare a termine la missione ordinata dal UE, rinsaldando subito quel patto scellerato in cambio del differimento del pareggio di bilancio al 2017. E così è stato se riflettiamo sui provvedimenti attuati e in corso d'opera. Con l'aggravante della totale concordia tra Renzi, il Parlamento e i diktat di Bruxelles. E non so dire se è più drammatico che deputati e senatori italiani legiferino senza comprendere portata e conseguenze delle proprie azioni o che capiscano, apprezzino e concorrano consapevolmente all'affossamento del nostro paese. Il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, lo sblocca Italia, la riforma della pubblica amministrazione, le riforme costituzionali, il disegno di legge sulla scuola, che altro non è che la riforma del governo della scuola in chiave autoritaria e gerarchica e la sua consegna al mercato, altrettanti tasselli dell'ideologia della deregulation, della privatizzazione, della liberalizzazione selvaggia, della cancellazione dei diritti dei lavoratori e delle tutele dei cittadini imposti dalla Troika e realizzati da questo governo e da questo Parlamento, in cui una sparuta minoranza si oppone ma non ha i numeri per vincere e un'altra sparuta minoranza finge di opporsi ma al momento del voto è sempre rientrata nei ranghi, come nella migliore tradizione gregaria e opportunista del nostro italico ignobile particolare. Ma noi siamo insegnanti, noi ricordiamo, ricatti e mistificazioni non ci obnubilano, conosciamo le implicazioni della posta in gioco, che va ben oltre la stabilizzazione di uno nessuno, 100.000 precari. Difendere la scuola della Costituzione significa contrastare il disegno regressivo di chi, col ricatto del debito, vuole cancellare le conquiste della democrazia in Europa. La Grecia insegna. Domani, in Parlamento, la verità, vi prego, su Renzi, la scuola e l'Italia. 24 giugno 2015.